On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. Il titolo della puntata odierna? Eccolo. Assalto alle Alpi. Assalto alle Alpi è il titolo del nuovo libro di Marco Albino Ferrari, scrittore, giornalista, amico di Radio Popolare e di On the Road in particolare, che ha collaborato a parecchie puntate della nostra trasmissione, le trovate nei podcast che vi ricordo, colgo l'occasione, trovate nel nostro blog On the Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Dicevamo, il nuovo libro di Marco Albino Ferrari, Assalto alle Alpi, edito per i tipi prestigiosi di Einaudi. Le Alpi sono minacciate da modelli di sviluppo del passato, sul piano materiale dal varo di nuove infrastrutture turistiche pesanti, sul piano immateriale attraverso vecchi stereotipi idealizzanti che riducono la montagna a luogo salvifico di pura bellezza. Per dare futuro alle Alpi è necessario uno sguardo nuovo, consapevole, rispettoso. Questo è un micro bignami di quello che ci racconta Marco in questo suo nuovo lavoro. Ma noi ci ascoltiamo gli Alabama Shake che abbiamo in sottofondo e poi parleremo del libro con il suo autore, visto che Marco Albino Ferrari è qua in studio con noi. Bentornato.
Grazie.
Marco, il tuo libro si chiama Assalto alle Alpi e allora partiamo proprio dal titolo. Hanno ancora la possibilità le Alpi di resistere a questo assalto?
Beh sì,
a difendersi.
Sono di tempo, in tempo a farlo e poi insomma non c'è mai abbastanza per mettersi al riparo, ecco, c'è sempre tempo. In ogni caso ci sono due grandi questioni aperte, una è quella di tipo materiale, i grandi progetti che sono in atto per l'ampliamento delle stazioni sciistiche più importanti, penso al vallone delle Cime Bianche intorno al Monte Rosa, dove si vuole fare un collegamento per raggiungere il record delle, di una delle centrali sciistiche più grandi del mondo, però mettendo a repentaglio, anzi distruggendo l'incolumità appunto di questo vallone che è rimasto, rimasto selvaggio, uno dei pochi delle Alpi. E dall'altra parte i grandi cantieri delle Olimpiadi, pensiamo solo al cantiere discusso della pista di Bob a Cortina, la pista di Bob che costerà oltre 100 milioni di euro, ci sono 35 praticanti tra Bob, slittino e skeleton, maschi e femmine in Italia, verrà utilizzata per la settimana delle gare e poi chissà, bisognerà poi spendere 400.000 euro all'anno per mantenerla in esercizio. Questi sono alcuni dei cantieri che stanno per essere avviati, quello di Cortina.
In questo caso, se non sbaglio, chi era? Innsbruck che aveva detto, ma ce l'abbiamo noi, certo. Non siamo neanche tanto distanti.
No, siamo a 168 km di distanza, abbiamo già un impianto efficiente che funziona e si potrebbe benissimo usare, anche perché queste Olimpiadi nascono con il famoso biglietto da visita Olimpiadi Green per poter essere accettate. Ma allora, se è così, non bastano un milione di forchette e coltelli in legno per dire che sono delle alziche in plastica, per dire che faremo delle Olimpiadi Green. Bisognerà anche risparmiare sugli impianti, anche perché di praticanti di questi sport ce ne sono pochissimi e dunque uno immagina che gli impianti potrebbero essere un po' diffusi sul territorio, non concentrati a poche centinaia di chilometri di distanza, a 168, Innsbruck, Cortina. Ce ne sarebbe uno a Cesana dall'altra parte delle Alpi, ma è chiuso, è stato inaugurato per le Olimpiadi di Torino 2006, ma poi è stato chiuso perché sono impianti che non servono a nulla, costano troppo e mantenerli in attività, e quindi andremo ad avere due impianti di queste dimensioni enormi vicine tra loro che si faranno concorrenza e uno dei due dovrà soccombere. Ma questi sono appunto l'attacco, l'assalto alle Alpi da un punto di vista materiale, ma poi persiste un altro tipo di assalto che potremmo definire immateriale, cioè che sta nell'occhio, nell'interpretazione, nell'attribuzione di senso che diamo alle montagne. Ancora montagne da cartolina, ancora montagne figlio di stereotipi romantici che le identifica in luoghi salvifici di pura bellezza, ad uso e consumo di un turismo urbano che deve rigenerarsi e trova lì, diciamo, il luogo della serenità. In realtà le Alpi sono dei luoghi di vita, dei paesaggi in cui si vive, si produce, e non è sempre detto che chi vive in montagna debba attrezzarsi, debba soddisfare le esigenze di un turismo di massa che distrugge i luoghi. Quindi è anche una questione di interpretazione. Che cosa sono le Alpi? Le Alpi sono dei luoghi che hanno un valore in sé in quanto un paesaggio culturale così prezioso, unico, oppure sono dei luoghi che valgono qualcosa perché possono essere,
perché rendono profitto.
Ecco, questa è una doppia interpretazione. La prima è di tipo, diciamo, etico, la seconda di tipo economicistico, ecco, puramente vale qualcosa solo se rende. In realtà, come si dice, spesso si conosce il prezzo delle cose ma non il valore. Ecco, bisognerebbe iniziare anche a capire il valore delle Alpi, dei suoi territori, dei suoi paesaggi culturali, che forse vale più del prezzo che siamo disposti a pagare.
Just cast and cool. I've been looking for love so sweet and right. I've been searching for a soul to hold. Searching, calling for my soul so long. Took a long time to find. Sometimes it's hard to live. You keep holding on, but I've got a heart to give, and I'm singing my song. So lonely, all these dreams seem so wrong. Looking back the road behind me, so long.
Marco, il tuo assalto alle Alpi non è un romanzo, ma cerchiamo di stare attenti a non spoilerare troppo quello che c'è nel libro, però un paio di cose te le chiedo entrando nello specifico. Per esempio, nel libro racconti proprio una sorta di parabola, nascita, fasti e poi agonia sostanzialmente, di Viola Sangrené, un esempio plastico di come è stata sfruttata la montagna.
Sì, Viola Sangré è una stazione di sci, una piccola città dello sci, anzi mica tanto piccola, comunque una cittadina dello sci, che è nata dal nulla, letteralmente dal nulla, dove c'erano solo dei prati, c'era una piccola cappella intitolata Sangrato, da lì tradotto alla francese Sangré, perché negli anni 60 faceva figo guardare la Francia, ai campioni dell'epoca, Achilly, Warnet. È stata costruita dal niente. Il primo attore di questa storia è l'ingegnere Fedriani di Genova, che all'epoca aveva 35 anni, era un ingegnere di grande ambizione, con grande disponibilità di capitali, e aveva individuato quel luogo come un luogo magico e giusto, perfetto per impiantare una stazione di sci. C'era questo fenomeno atmosferico chiamato il Marin, che portava grandi quantità di neve già a inizio stagione.
È un termine che ho imparato leggendo il tuo libro, ma ha fatto venire in mente qualche cosa di analogo, che ne avevamo parlato anche in una puntata di On the Road, riferito ai Paesi Baschi, una sorta di, non è pioggerellina, quasi di acqua vaporizzata, che in basco aveva un nome molto magico, e lo stesso questo Marin, sì. che profuma quasi di un qualche cosa che arriva dal Mediterraneo.
Esatto, dal mare. Marin, da cui il nome, che si preannuncia sulle creste di confine come una piccola linea grigia, ma già dopo qualche ora inizia a crescere di volume, a arricciarsi e poi scendere verso valle come una sorta di valanga grigia rallentatore che si mangia ogni cosa, dagli alberi ai boschi ai tralicci delle seggiovie, e dopo tre giorni tutti lì nella valle sapevano bene che cosa sarebbe successo, tutti, ma proprio tutti, dal sindaco all'ultimo arrivato, ai bambini in grado di ricordare, sapevano che entravano in allarme, perché da lì a poco la valle si sarebbe trasformata sotto montagne di neve. All'epoca siamo negli anni 60, quindi la temperatura era un po' più bassa,
nevicava
e lì si diceva: siamo a novembre e abbiamo già qua 1, 2, 3 carrege è cintura, quindi 1 metro, 2, 3 metri di neve. Quanto ne avete voi in Trentino, sulle Dolomiti, in Val d'Aosta? Niente. Ecco, venite a sciare da noi che abbiamo già tantissima neve, sarà pure umida, perché insomma siamo a 1000 metri di quota, sarà pure quello che volete, una neve così, però intanto noi ce l'abbiamo. E su questi presupposti l'ingegnere Fedriani costruisce costruisce dal zero, dal nulla, una vera e propria centrale dello sci, anche favorito dal fatto che la Val Mongia, dove sorge la città, si trova a 63 km da Savona, 55 da Cuneo, quindi il luogo ideale dove immaginare una stazione sciistica. Ma il progetto di Fedriani non è neanche così campato in aria, perché si rifà a quel piano neve che in Francia sta avendo grande successo, il Plan Neige. Il governo francese, per far fronte all'emorragia dello spopolamento, molti giovani lasciano le Alpi per andare a cercare lavoro in fabbrica in Francia, ecco che si inventa questo piano neve, che è una sorta di costruzione a tavolino di tutto un sistema economico basato sullo sci. C'era all'epoca l'inizio della grande sci di massa, e allora il governo francese dice: noi dobbiamo costruire più velocemente possibile, come un piano di emergenza, numerose centrali dello sci, paesi dello sci, e lì si verifica la più grande cantierizzazione mai avvenuta sulle Alpi, la più grande colata di cemento che mai si sia vista. Nascono 30 cittadine dello sci dal nulla, e c'è questo ingegnere a capo del progetto che si dice viaggiasse di fianco a un pilota d'aereo con la quartina spiegata sulle ginocchia e una matita, e dall'alto metteva delle X individuando i luoghi più adatti, ovvero un pendio vasto posto a nord e la possibilità di costruire sulle linee di livello questi grandi grattacieli che avrebbero poi così servito per accogliere i turisti, e formavano una specie di paese allungato, tutto sulla stessa curva di livello, di fronte alle piste da sci, come si fossero dei grattacieli in riva al mare, al posto del mare la neve e i campi da sci.
E in effetti in Francia ce ne sono di situazioni così.
Isola 2000, La Plagne, Le Morial, Val d'Isère, sono tutti questi centri nati dal nulla, ed è interessante vedere come il governo francese avesse previsto di proprio in questo progetto di emergenza saltare tutte le catene burocratiche, tutti a pie pari si andava sul cantiere. Non arrivava la strada, non importa, la costruiamo, non c'è l'elettricità, non importa, la facciamo arrivare, così l'acqua, tutto doveva essere fatto nel tempo più rapido possibile, per far fronte appunto a questo fenomeno dello spopolamento. Erano delle misure di emergenza, e in pochi anni si è costruita un'intera economia. Questo anche è avvenuto di fatto nella mente del Fedriani, il nostro protagonista di Viola Sangré, che su quel modello costruisce la sua centrale dello sci, atterra le Valdigi, prende la sua lancia Fulvia Blu, risale la Valle Mongia, arriva a Viola, che è il capoluogo, e prende una strada in salita sterrata, e arriva in questo paradiso fatto solo di prati verdi, smeraldo, di questi grandi pendii esposti a nord, e già lui vede questi volumi ampliarsi, soprattutto vede la Porta della Neve, che è il più grande edificio in cemento armato mai costruito sulle Alpi. Lì dentro c'è tutto, e tutto significa ristoranti, discoteche, piscine, parrucchieri, sale da ballo, centri congressi, rosticcerie, di tutto. E poi ci sono gli appartamenti, che vengono immaginati con metrature piccolissime, 40, 30, anche 20 metri quadri, il monoblocco in plastica per il bagno, il monoblocco di plastica per la cucina, il modernissimo divano letto che si apriva, la moquette verde, la grande vetrata al fondo e la poltrona dove riposarsi nel dopo sci e far volare i pensieri oltre la vetrata nella valle al tramonto. E poi
il problema è anche lì che è nata la multiproprietà.
In montagna sì, senz'altro, lì è nata la multiproprietà, che erano piccoli appartamenti che erano chiamati anche lì alla francese cage à poulet, cioè gabbie per polli. e poi invece c'erano gli spazi comuni, che al contrario erano enormi, dove si faceva sempre festa. L'idea era che andare a fare quel tipo di vacanza era sempre una festa continua, come una sorta di regressione collettiva in una dimensione da adolescenti, dove di giorno si sciava, poi ci si riposava un po' e poi di nuovo far baldoria, festa, mangiare, ecco così. Questa era l'idea, come fare un po' una crociera sulle Alpi, dove si sciava e si ballava. E poi questa questa stazione sciistica è andata avanti benissimo. Negli anni 80 ha ospitato i grandi divi della televisione commerciale dell'epoca, Ivana Spagna, il Mago Forest, piuttosto che le ragazze drive-in con i loro tutù luccicanti. E poi tutti ricordano l'arrivo di Ornella Muti. Pare che l'intera stazione sciistica si fosse fermata per andare a vedere la dea che nuotava a rana in piscina all'esterno, la piscina all'esterno in mezzo alla neve fumante di vapori. Ecco, lei usciva dalla piscina. Ecco, questo è stato il culmine del successo di questa stazione sciistica, che poi il Marin arrivava sempre puntuale, ma al posto della neve, del suo frutto miracoloso, scendeva acqua, pioggia. E quindi si apriva la stazione a dicembre, a gennaio, e poi si rinviava la chiusura d'inverno dopo inverno. Alla fine questa ruota della seggiovia girava sempre più stanca, come una giostra di paese a fine corsa, dove non ci andava più nessuno, la tristezza. Alla fine la porta della neve ha chiuso, siamo all'inizio degli anni 90, ed è rimasto questo rudere, devastato in questi 30 anni dal tempo, dall'incuria, dai vandali, dai ladri, che hanno portato via tutto, hanno portato via i controsoffitti, la moquette, le porte, gli stipiti, gli interruttori, persino hanno sfilato dai muri i cavi elettrici per ricavarne il rame. Insomma, entrare lì dentro, bisogna farlo un po' furtivamente, superare queste barriere, pericolo, vietato l'accesso, però si può andare, si cammina sui vetri rotti. E già da queste vetrate, dove c'è un buco, filtra la luce del sole che va a colpire la fuga tra il cemento armato, dove si è depositata un po' di terra, e lì già cresce l'erba, un alberello alimentato dal gocciolio dal tetto che scende. Ecco, questa è una storia che racconto nel libro, ma è una storia soprattutto paradigmatica, perché ci dice di una civiltà scomparsa. In fondo è un rudere, è come un rudere di una civiltà antica, soltanto che al posto della patina del tempo di 2000 anni siamo di fronte a un rudere molto più recente, d'accordo, ma ci dice qualcosa che non esiste più, che si è inabissato. E che ha portato con sé tutta una civiltà che non c'è più. Ma quante ce ne saranno di Viola Canbè, e quante ce ne sono oggi sulle Alpi? Questo è l'interrogativo del libro. Non si parla solo di ruderi, ma si parla anche di proiezione del futuro delle Alpi, soprattutto del futuro della monocultura dello sci, che porterà senz'altro a questi grandi dissesti economici e alla chiusura di intere stazioni sciistiche. Ecco, nel 2013 c'erano 43 stazioni sciistiche in Piemonte, oggi sono 30, e a chiudere sono le stazioni più piccole, che forse anche quelle più simpatiche, più romantiche, che però sono sovravanzate dalla storia, dalla concorrenza dei grandi centri sciistici e soprattutto dai cambiamenti climatici. Ci chiudono quelle più simpatiche, e invece quelle più grandi chiedono di allargare il loro dominio sciabile, quindi fare altre funivie, e lo fanno non tanto per soddisfare una richiesta, non tanto perché non ci stanno più gli sciatori e quindi bisogna aumentare le piste. Se così fosse avremmo una logica. No, gli sciatori sono sempre gli stessi, aumentano gli sciatori stranieri, diminuiscono quelli italiani, ma si chiede di avere nuovi impianti per fare concorrenza, per essere più avvantaggiarsi sul concorrente, dire: noi abbiamo il record di piste, noi abbiamo gli impianti più moderni, in una logica perversa che assomiglia un po' ai centri commerciali nelle periferie delle città. Diventano sempre più grandi, non tanto perché aumenta la popolazione della città, che quella è stabile, ma si diventa più grandi per dire: noi abbiamo il centro commerciale più grande,
abbiamo X negozi, 20 in più di quell'altro outlet.
Ma questo potrebbe andar bene fino a un certo punto, ma neanche nelle periferie delle città, ma in montagna, sulle Alpi, sacrificando permanentemente il paesaggio culturale alpino, la natura delle Alpi. Questo è proprio un delitto. Si pensi poi ai numeri, alla grandezza. Il superski Dolomiti misura 1200 chilometri di piste. 1200 chilometri di piste è un dato un po' così astratto, uno non ci pensa molto, però se ce lo figuriamo, ecco,
cioè da Milano vai a Palermo,
vai da Milano a Cosenza, un'autostrada da Milano a Cosenza, che è interamente al 95% utilizza i cannoni da neve per poter essere innevata, perché non nevica o nevica in modo discontinuo e comunque non si può programmare la neve dal cielo, perché in quelle che arrivi nelle date prestabilite.
This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado, ooh,
there's a tornado
in my city,
in my city,
in the basement,
the basement.
That shit ain't pretty,
that shit ain't pretty.
Rugged whiskey,
we're surviving,
we survive. Red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar we always thought was nice.
Texas, ain't no hold'em.
Hey.
So lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus, throw your keys up.
Hey.
Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey.
Beyoncé che, come ci siamo accorti, si è innamorata della musica country e a modo suo ci ha regalato un brano made in Nashville, diciamo così, tanto per intenderci. Radio Popolare on the road, e torniamo al blues delle Alpi che stiamo portando avanti in compagnia di Marco Albino Ferrari. Il pretesto è il suo libro Assalto alle Alpi. Marco è qua in studio con noi e parto da una tua considerazione. A un certo punto ti chiedi per quanto si potrà sciare senza sentirsi fuori luogo su strisce di neve artificiale in mezzo a boschi di abeti verdi. Ecco, allora anche in considerazione di quello che ci hai detto prima, Possiamo considerare che la monocultura dello sci è ormai giunta al capolinea?
E la monocultura dello sci, certo che siamo arrivati al capolinea, siamo arrivati a un momento di cambiamento. È molto più facile dire se è sempre fatto così e continuiamo, piuttosto che dire immaginiamoci delle soluzioni alternative, adattiamoci al cambiamento climatico. L'adattamento è difficile da interpretare, anche se esempi di buone pratiche, di conversioni al altro tipo di offerta turistica, ce ne sono tantissimi sulle Alpi, io nel libro ne racconto, ma il continuare a investire sui cannoni da neve perché non nevica, ecco, mi sembra lo sguardo più miope che si possa avere. Più anacronistico, e per un politico essere anacronistico è una cosa deleteria. Il presidente della regione Piemonte, Cirio, l'anno scorso enunciava allegramente: abbiamo speso 800.000 euro per ampliare l'innevamento artificiale di Rucas e Ponte Chianale. Bene, 800.000 euro, sapete il quanti weekend si è sciato a Ponte Chianale a Rucas 4. Siamo di fronte a 800.000 euro di spesa per sciare 4 weekend. Certo, l'intenzione è quella di non mettere in ginocchio un'intera economia della valle, perché allegata allo sci c'è tutto l'indotto, d'accordo, ma non sarebbe più intelligente adattarsi ai tempi, non forzare le cose e immaginare un altro tipo di turismo, anche perché c'è richiesta di questo altro tipo di turismo, che potrebbe essere quello didattico, quello delle ciaspole, quello dell'escursionismo invernale. Oggi i rifugi alpini aprono anche in inverno, è tutto un nuovo modo di vivere la montagna, e non tutti devono per forza offrire lo stesso modello, appunto la monocultura dello sci. Quella la possiamo trovare nei grandi centri sciistici, ma piccole valli periferiche possono benissimo puntare su altro, come si è visto per esempio in Valmaira, in Valpellin, in altre località, che il grande successo è proprio differenziarsi dalla monocultura dello sci.
Siamo sempre su Radio Popolare, questo è l'appuntamento domenicale con On the Road, quest'oggi in compagnia con noi Marco Albino Ferrari, autore di Assalto alle Alpi. Marco non è un serial killer, ma questo libro, riprendendo anche una considerazione che aveva fatto qualcun altro, si chiede se non sia il caso di uccidere Heidi. Dice anche di no, però
sì, uccidere Heidi è un titolo di un libro di un politico illuminato che non c'è più, era l'ex presidente della provincia di Belluno, che racconta, identifica Heidi come il simbolo dello stereotipo, diciamo, il portabandiera di una visione stereotipata della montagna, dove appunto l'Heidi è la paladina di quel mondo felice delle Alpi, dove in quota c'è la libertà, la salute, l'armonia, la felicità e soprattutto la libertà, mentre in città, in contrapposizione, soprattutto a Francoforte, dove poi si recherà Heidi nel romanzo della Spiri, e a Francoforte in città c'è la malattia di Clara, c'è il grigiore, c'è l'abbruttimento, la severità della signorina Rottermeier, che non è buona come il nonno burbero montanaro, è la disciplina prima di tutto, l'intransigenza. C'è un passaggio però bellissimo di Heidi in cui la nostra eroina si sveglia al mattino e con i suoi piedi scalzi si avvicina alla finestra, si mette in punta di piedi per arrivare con gli occhietti alla finestra, e quando si affaccia alla finestra guarda fuori la città sui tetti di Francoforte nel grigiore del mattino della città, e si chiede: dove sono le mie montagne? Wo sind meine Berge? E questo è un passaggio bellissimo, in questo meine Berge, le mie montagne. Le mie montagne è anche un titolo famoso di Walter Bonatti, ma le mie montagne di Walter Bonatti sono le montagne che lo grande scalatore bergamasco ha
conquistato. Che lui aveva conquistato.
Conquistato, che sono mie perché le ho strappate ai miei concorrenti, le ho salite in prima ascensione, E invece le mie montagne di Heidi sono le montagne di cui lei appartiene, c'è un senso di appartenenza a quei luoghi, le mie montagne perché lei è posseduta da quei luoghi. Ecco, quelle mie montagne e quella nostalgia che Heidi prova è la stessa nostalgia che hanno provato milioni e milioni di alpigiani, di montanari che hanno abbandonato la Valle Natia per emigrare nel corso dei secoli. Le montagne, le Alpi sono state dei luoghi poverissimi dove si viveva in un equilibrio precario con le risorse che poteva dare la valle, e quindi come fosse una sorta di peccato originale, sempre i montanari hanno dovuto lasciare la loro terra e hanno provato sempre questa sorta di nostalgia. Io provo che penso che lasciare la casa natale sia sempre foriero di nostalgia, ma per un montanaro ci sia qualcosa di più, perché lasciare quei luoghi che sono chiusi, che hanno un orizzonte chiuso come un abbraccio, e che questo abbraccio è sempre stato il tuo orizzonte da quando sei nato, lasciare quel mondo sia particolarmente difficile, sia traumatico, e la malinconia si faccia sentire ancora più forte.
Nel libro di Marco ci sono tutta una serie di ragionamenti. Per certi versi, a un certo punto c'è anche una sorta di gioco, no? Quando si parla di chi vive in montagna, di chi in montagna ci passa 360 giorni all'anno, e dici: provate ad immaginare di vivere su un pendio, a misurarsi con l'instabilità e la precarietà. E poi per tutti quelli che parlano del problema dell'emigrazione nelle grandi città, eccetera, metti a confronto lo spopolamento della montagna con il fatto che bisogna ringraziare marocchini e rumeni se la Val d'Aosta ha ancora la fontina. Io questo ve lo lascio scoprire andando a leggere le pagine del libro di Marco, e gli chiedo un'ultima cosa, no? All'inizio di questo ragionamento ci siamo chiesti, proprio riprendendo una domanda che c'è nel tuo libro, se la montagna, le Alpi hanno valore in sé oppure se valgono in quanto possono rendere un profitto. Ecco, a un certo punto tu dici che per valorizzare le Alpi non ci vuole poi un investimento, non sono necessari obbligatori degli investimenti sull'ordine di milioni di euro. Basta per esempio saper apprezzare il silenzio.
Certo, è questo il punto. I decisori, i politici, gli amministratori delle montagne si chiedono spesso: come facciamo a valorizzare i nostri luoghi? Come facciamo a dare più valore, a rendere più appetibili al turista? Le Alpi non hanno bisogno di essere valorizzate, le Alpi sono attraenti per quello che sono, bisogna casomai sottolinearne le peculiarità, magari aprire la mente del turista, far riconoscere questo paesaggio culturale che è pieno di segni interessanti da scoprire. Ecco, questo tipo di turismo è quello che mi piace sempre di più, cioè raccontare quello che la montagna è ed è nella sua diversità attraente rispetto alla città, e poi soprattutto ragionare con il metro del piccolo e diffuso piuttosto che del grande concentrato, come possono essere le grandi funivie che investono in pubblicità, attirano i turisti per andare a vedere magari quella grande montagna monumentale, ma interessante è anche la valle vicina, che è molto meno conosciuta, che però racconta dentro di sé e raccoglie storie interessantissime, vanno un po' più scoperte. Ma questo tipo di scoperta silenziosa, perché le montagne offrono soprattutto quello, il silenzio, è il grande valore delle Alpi che io cerco di riraccontare in questo libro. Non è una retorica diciamo anticonsumistica o pauperistica, è riconoscere la particolarità delle Alpi, ma non quelle stereotipate di cui Heidi è la portavoce principe. No, un mondo che è tutto da riscoprire nel suo silenzio, nella sua alternatività alla città, e che ci può insegnare moltissimo. Oggi le Alpi sono anche un luogo del ritorno, dopo anni e anni di spopolamento, di fuga da quella civiltà contadina della fatica che è stata una gabbia per tanti secoli. Negli anni 60 i ragazzi credevano in una vita migliore in pianura, in fabbrica. Oggi invece la montagna rappresenta un'alternativa per le giovani famiglie che vogliono vivere in un altro modo. La montagna sta diventando a tutti gli effetti un laboratorio socioculturale dove mettere in atto buone pratiche, dove potersi adattare con i tempi di oggi e nel cambiamento anche etico che la nostra contemporaneità ci impone.
When the prophet speaks, mostly no one listens. When the prophet speaks and no one hears, only those who have ears to listen, only those who are trained to hear. Come closer now, I'll tell you with a whisper. Closer now, we'll whisper it in your ear. What figures you've got when you get the details? Do you understand? Do I make it clear? When the prophet speaks and no one listens, when the prophet speaks, mostly no one hears, only those that are trained to listen, only those who have ears to hear. Get the truth of what is happening. When the prophet speaks, have to make it clear. Come closer now, and I will whisper, whisper the secret in your ear. What they guess you've got when you get all the details? Do you understand? Do I make myself clear? Listen, when the prophet speaks, you got to get the truth. When the prophet speaks, don't need no explanation. When the prophet speaks, have to make it move. Prophet speaks, no one listens. When the prophet speaks, mainly nobody hears. Only those that are trained. Only those who have ears to hear.
Il post-Covid è stato periodi quelli proprio quelle estati che abbiamo trascorso, dove per esempio non si poteva andare all'estero, sono stati per molti l'occasione di scoprire angoli d'Italia che non avevano mai battuto, e tra questi molti in montagna. Io mi ricordo quell'estate, proprio l'estate del Covid, che sono andato in Abruzzo e il gestore della pensione dove dormivo diceva: mai visto tutti sti camper che ci sono, ma non scala il doppio, erano 4 volte, 5 volte tanto, no? Adesso abbiamo davanti settimane in cui le montagne saranno veramente molto molto popolate, perché sono state scoperte anche da chi non le conosceva, e diventa anche difficile scegliere un posto dove andare in montagna. Dove gli consigli di andare?
Ma allora, è vero, le montagne sono state riscoperte, anche le montagne minori, è quello che si può chiamare, definire l'esotismo, l'esotico di prossimità, lo sconosciuto che però è vicino a noi, e grazie anche al Covid possiamo dire che le montagne minori sono state riscoperte. Dove andare? Inizierei con dire quando andare. Se possibile, eviterei senz'altro il mese di agosto, il mese dell'alta stagione, prima di tutto perché è anche il momento più brutto per andare in montagna. Ad agosto fa caldo, in genere il cielo è grigio, è lattiginoso, è pieno di umidità, ci sono i temporali, però anche agosto va bene.
Ci sono un quarto dei fiori che ci sono a giugno.
A giugno, oppure a settembre è un mese meraviglioso. Che promette grandi visuali quando si alza. Quindi io direi è meglio sparpagliarci. Diciamo, l'imperativo è sparpagliamoci, andiamo il più lontano uno dall'altro e soprattutto nel tempo, per non aggregarci. Io allora consiglierei in settembre di andare a fare un viaggio meraviglioso lungo un sentiero molto particolare, un sentiero intervallivo antico che collegava il mondo ladino dal bellunese, e si chiama la Viel del Pan, la via del pane, perché lì a dorso di mulo passavano le granaglie, i sacchi di granaglie dalla pianura salivano, ed è una via a tappe, ma si può scegliere la tappa che corre di fianco alla Marmolada, alla parete nord della Marmolada, al grande ghiacciaio delle Dolomiti che si sta restringendo. Ecco, lì c'è un punto in questo magnifico itinerario iper panoramico su questa montagna, su questo versante, un punto preciso che è uno anche dei punti più importanti delle Alpi, più significativo, dove c'è la stazione fotografica dell'Università di Padova. Lì tutte l'estate, alla fine di agosto, il glaciologo va a fare la fotografia del ghiacciaio, e questo lo fanno dall'inizio del Novecento, da quando il luogo era ancora sotto l'impero austro-ungarico. Quindi abbiamo delle serie storiche puntualissime di quel ghiacciaio che sono state prese da quel punto. Non è segnato se non da un palo di larice conficcato nel terreno, siamo su un promontorio con una visuale meravigliosa. Ecco, lì guardare il ghiacciaio, intrattenersi e vedere soprattutto queste zone deglaciate, dove un tempo c'era il ghiacciaio e adesso è una roccia più chiara. Non perché conservi il pallore del ghiacciaio, naturalmente, ma perché lì la roccia ha subito meno gli agenti atmosferici, si è ossidata di meno e quindi è rimasta più chiara. Sono luoghi ancora quasi inesplorati, dove il piede umano non è arrivato se non millenni fa. È tutta una zona di conquista di nuove specie botaniche, floreali, dove si era grumata un po' di terra, si posano i piccoli semi o le spore che arrivano col vento e si formano i primi fiori degli ambienti rupestri, la sassifraga, la campanula, che sono piccoli bottoni colorati che vibrano nel vento e mi commuovono. Ecco, fra un po' di anni arriveranno anche i larici, che sono le specie pioniere che si alzano più in alto di tutte. Da questi larici cola una bava profumatissima, un po' appiccicosa, che è la resina con la quale si fa la trementina di Venezia. Ecco, lassù la vita è durissima, siamo agli estremi dell'altezza possibile dove mettere, impiantare la vita, è difficilissima, ma adattandosi qualcuno ce la fa.
Radio Popolare On The Road era Claudia Buzzetti, una giovane musicista di cui ci siamo perdutamente invaghiti, e con lei siamo arrivati ai titoli di coda per questa puntata di On The Road, una puntata interamente dedicata al libro di Marco Albino Ferrari, Assalto alle Alpi, edito da Einaudi. Raramente facciamo un'intera puntata dedicata a un solo libro, ma questo assolutamente lo meritava. Sono 130 pagine circa, fitte, però il libro è di un formato piccolo, ci sta anche nella tasca laterale del vostro zaino. Lo zaino evoca i viaggi, e a proposito di viaggi vi ricordo che per prossimi due viaggi organizzati da Radio Popolare c'è ancora un paio di posti, due o tre posti mi pare. Il primo è un viaggio in Andarocco, ovvero Andalusia e Marocco, una traversata arabo-andalusa dall'11 al 18 aprile. Il secondo è un viaggio in Istria tra storia e storie di confine dal 26 aprile al 1 maggio. Trovate tutte le indicazioni sul sito di Radio Popolare, e già che ci siamo vi butto lì anche un viaggio di cui le indicazioni non ci sono ancora. Torneremo a giugno in Irlanda del Nord, 6 giorni, dal 10 al 15 giugno, prossimamente un'intera puntata di On The Road per raccontare questo viaggio, e poi tutte le indicazioni come sempre sul sito. Marco, grazie mille anche per la dritta relativa all'escursione in montagna. Grazie.
Grazie, grazie.
Io vi ricordo che potete riascoltare questa e tutte le altre puntate di On The Road andando sul nostro blog On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it. Buona domenica da Claudio Agostoni.
Sui social correvate sopra tu, una Benz, sembrava Di Martino mentre tu, Belen. Era tutto finto su, vabbè, in foto anche i tralicci solo a tu, Raffaele. Ti riprendi appena atterri, di momenti vuoi riempirci il feed. Giù la maschera, Jim Carrey, siete spenti, lo vediamo da qui. Ti nasconde come mai, dietro un mucchio di cose che mostrie non hai. Cosa non faresti per i like, sai che ti annoierai però ci vai a Dubai. Oh, sai che sarebbe bellissimo se senza dirlo partissimo e mi mostrassi di te quello che in rete non c'è. E non ti puoi nascondere dietro gli occhiali, da sole, tanto le persone sono tutte uguali, da sole, tutti i tuoi silenzi in una sola frase, come parafulmini sopra le case, che disperazione, sarebbe stato bellissimo, e tutte le canzoni nascono per caso, da sole, e non sai quella notte quanto ti ho cercato, amore. Promesse la dimenticate, scusa se ti ho detto un mare di cazzate, che liberazione, avevo voglia di dirtelo. Ah, tu volevi toccare le stelle con un tipo complicato e ribelle, io mi sono fatta avanti ma niente, dicevi che faccia da perdente, questo vino è forte che botta, il locale è pieno che scoppia, fuori c'è la coda che bomba, è il mio disco che sfonda, e l'albergo è perfetto, anche il centro massaggi, e tu adesso mi mandi messaggi, tu guarda, ora che ce l'ho fatta, nero certa mi dici, bugiarda, è passata la nostra occasione, però grazie per l'ispirazione, che dalla nostra storia c'è uscita la strofa per questa canzone. E non ti puoi nascondere dietro gli occhiali, da sole, tanto le persone sono tutte uguali, da sole, tutti i tuoi silenzi in una sola frase, come parafulmini sopra le case, che disperazione, sarebbe stato bellissimo, e tutte le canzoni nascono per caso, da sole, e non sei quella notte quando ti ho cercato, amore, poi le tue promesse le ho dimenticate, scusa se ti ho detto un mare di cazzate, che liberazione, avevo voglia di dirtelo. Oggi non so che mi succede, ma avevo voglia di dirtelo, ah, e parlo ancora come fossi qua, avevo voglia di dirtelo, ah. E non ti puoi nascondere dietro gli occhiali, da sole, tanto le persone sono tutte uguali, da sole, tutti i tuoi silenzi in una sola frase, come parafulmini sopra le case, che disperazione, sarebbe stato bellissimo, e tutte le canzoni nascono per caso, da sole, e non
sei quella notte quanto ti ho cercato. Amore, quale tue promesse?